Ci troviamo oggi con alcuni Mishnayot di Pirkei Avot. Ho pensato di affrontarli con un commentatore ai Pirkei Avot, diremmo particolare. Se centinaia sono stati e sono appunto i commenti ai Pirkei Avot, pensiamo particolarmente a quelli italiani, a partire dal commento classico della Mishnah di Ovadia da Bertinoro, appunto prodotto a Bologna. Ma certamente, e forse meno conosciuto, è il libro Nachalat Avot, il commento che Don Yitzchak Abravanel ha redatto in Italia e precisamente a Monopoli, nel 1496, anche per cercare di capire come nel corso dei secoli i Pirkei Avot non solo mantengono una profonda attualità, ma parlano attraverso i loro commentatori della storia passata, delle aspettative future e appunto ci creano quella Nachalat Avot, eredità dei padri che Don Yitzchak Abravanel vuole dedicare al figlio. Innanzitutto presento brevemente il personaggio che ha scritto oltre 100 opere, che appunto nasce da una famiglia importantissima, addirittura discendente del re David. Nel 1437 a Lisbona diventa collaboratore del re di Portogallo, ministro delle finanze, viene accusato di oltraggio al re, cospirazione, deve appunto nascondersi, fuggire, arriva in Spagna, dove va immediatamente e viene chiamato appunto dai regni di Aragona e Castiglia che si sono uniti per essere ministro delle finanze e finanzia la riconquista di Granada nel 1492. Nel momento in cui viene firmato il decreto di espulsione degli ebrei, chiaramente Abravanel riceve l'offerta di essere, tra virgolette, come appunto nel 38, discriminato, cioè uscire dal decreto, rifiuta con grande dignità e è tra i primi a lasciare la Spagna almeno un mese prima di Tisha B'Av. Approda a Napoli, dove viene anche questa volta chiamato a dirigere il Ministero delle Finanze. Immaginate un immigrato, un fuggiasco, senza nulla, lascia addirittura i manoscritti delle sue opere in Spagna e è costretto quindi a dividersi tra diremmo, il servizio dei re, Segulat HaMelachim, per questo ne diverrà il maggior, potremmo dire, non solo critico, ma distruggerà la teoria monarchica biblica per appunto instaurare una teoria repubblicana che sarà condivisa soprattutto dai protestanti anglicani e servirà come base, tradotta in latino, della rivoluzione di Cromwell. Ma appunto chiaramente questo avviene attraverso i suoi studi. Dopo la calata dei francesi nel 1494, si ritira a Monopoli, dove per quasi un decennio studia e scrive le sue opere. E appunto decide nel 1494 96 di dedicare al figlio più piccolo l'opera Nachalat Avot, per Samuele aveva il figlio maggiore che appunto era un medico e si era trasferito a Venezia, il famoso Leone Ebreo che è autore dei dialoghi d'amore, Yosef appunto ugualmente medico a Venezia e a Ferrara, e Shemuel, questo figlio più piccolo che anche lui occupava delle funzioni diplomatiche presso il regno di Napoli. Abravanel deciderà poi di trasferirsi a Venezia dai figli, dove ancora avrà importantissimi compiti diplomatici per il commercio delle spezie. Morirà a Padova nel 1508 a cauda lunga, ancora appunto nel cimitero ebraico di Padova, pur non essendoci più le sue ossa, perché subito dopo con appunto le missioni dell'Anzichenecchi c'è stato quindi il suo cimitero, quel cimitero è stato distrutto e quindi le sue ossa molto probabilmente sono scomparse, ma la comunità di Padova ha sempre ricordato Don Yitzhak Abravanel. Ricordo qualche, ormai un paio di decenni fa, quando era a Trieste con Amos Luzzatto, abbiamo inaugurato una nuova lapide nel nuovo cimitero appunto per Don Yitzhak Abravanel. Questo per il personaggio che decide di scrivere il commento ai Pirkei Avot basandosi sull'esperienza di Sadia Gaon, quindi un commento filosofico che tiene presente tre necessità, tre introduzioni, cioè considerare i Pirkei Avot una parte fondamentale dell'opera giuridica, della Mishnah, una parte, come sappiamo, che dopo il Perek Chelek, dopo le pene di morte appunto combinate da eventualmente, insomma, come sappiamo, solamente previste dal codice penale, e nell'ultimo capitolo si occupa della vita del mondo futuro, ebbene i maestri hanno messo questo particolare trattato per aiutarci nella vita pratica, quindi dopo la dimensione filosofica, la dimensione pratica, ma soprattutto, e a questo gli interessa più di tutto, dimostrare una continuità toranit specifica della Torah tra i Pirkei Avot e l'intera tradizione rabbinica. Non c'è distinzione tra la Torah scritta e la Torah orale. I Pirkei Avot corrispondono, partendo appunto dalle Zugot e anche precedentemente Anshei Knesset Gedolah, al primo secolo avanti l'era volgare, al secolo dell'era volgare e ai due secoli successivi. Ebbene, il rischio di una nuova legge, di un nuovo annuncio è chiaramente diffuso in tutti i gruppuscoli che si proponevano di fronte alla crisi, poi soprattutto prima e dopo la distruzione del Tempio, di diciamo vivere una dimensione molto privata del proprio ebraismo o di rinnovamento. Ebbene, nel momento proprio della crisi, 4 anni dopo la cacciata degli ebrei dalla Spagna, Don Yitzhak Abravanel vuole rafforzare questa continuità. Non c'è nessun distacco, non c'è bisogno né di disperare né di creare nuove teorie, bensì di dimostrare la continuità del pensiero ebraico. E anche all'interno dei Pirkei Avot Don Yitzhak Abravanel vuole superare le contraddizioni, vuole fare in modo che ci sia un legame molto forte tra la Mishnah e la Mishnah successiva. Quindi una continuità tra la Torah e i profeti, che non è uno spirito nuovo, e una continuità tra appunto le singole Mishnayot. Don Yitzhak Abravanel conosceva tutti i Midrashim, conosceva gli scritti di Yosef ben Mattatiau, gli scritti di Maimonide, gli scritti dei commentatori cristiani di Maimonide, gli scritti almeno degli storici romani, molto probabilmente anche l'Eneide, quindi chiaramente le traduzioni aristoteliche, soprattutto uno dei maestri fondamentali, quello che chiama appunto il Morè, che poi commenterà appunto con un'opera, il Morè Nevuchim del Maimonide, la guida dei perplessi, dove appunto Abravanel vede il suo maestro Maimonide come strada centrale, e questo sarà sempre diremmo l'equilibrio che è tipico anche, diciamo, dell'ebraismo sefardita e in qualche modo dell'ebraismo italiano, la necessità di un equilibrio tra le varie dimensioni della Torah e della sua osservanza. Partiamo quindi dalla lettura di questa Mishnah. Rabbi Ishmael Beno Omer Alomed Almenat Lelamed Maspikim Beyado Lilmod Ulelamed Alomed Almenat Lasot Maspikim Beyado Lilmod Ulelamed Lishmor Velasot. Rabbi Ishmael diceva: chi studia Torah allo scopo di insegnare, gli si dà la possibilità, ma spichim beyado, gli viene data in mano la possibilità sia di studiare che di insegnare. Ve, preferisco tradurre mentre, chi studia allo scopo di mettere in pratica, gli si dà la possibilità di studiare, insegnare, stare attento ai divieti o osservare e mettere in pratica. Vedremo che appunto questa traduzione semplice per Abravanel non è così semplice, perché dietro questa Mishnah, rileggiamola, all'Omed Torah Almenat Lelamed, l'Omed e l'Elamed. Abbiamo lo stesso verbo in due forme, la forma più forte, il PL, insegnare, è appunto dallo stesso verbo studiare. Chi studia o chi ha studiato, oppure solo chi ha studiato, è capace di insegnare. Pensiamo alle difficoltà linguistiche che spesso ci sono tra imparare e insegnare. Ebbene, in ebraico abbiamo la stessa radice, questa radice che è quella del Talmud Torah, lo studio della Torah, che parte appunto dalla culla e ci accompagna fino al giorno in cui lasciamo questo mondo. Ebbene, questo Talmud Torah è la base della vita, o il maasè, l'azione, è la base della vita? E questa discussione è vivissima proprio nella generazione di Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, che è l'antagonista, diciamo, di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, che appunto celebreremo domani sera alla Lag BaOmer, in qualche modo è, non dico un estremista, ma si decide, certamente di sacrificare la sua vita per la santità del nome, ma diremmo stabilisce il criterio assoluto dell'avvicinamento ad ogni persona e dell'azione. Ecco, Rabbi Ishmael, di cui ricordiamo le 13 regole ermeneutiche, può sembrare apparentemente meno simpatico, cioè il personaggio legalista, legalitario, non più rigido, ma comunque collegato a dei criteri per interpretare la Torah. Ma appunto, mentre ancora i maestri, gli alunni di Rabbi Akiva si dibattono se lo studio Talmud Ikar o il Masè Ikar, purché sia l'Ishma, cioè allo scopo di realizzare lo studio della Torah e non per altri fini, Rabbi Ishmael stabilisce che al di là dell'azione, appunto, sia lo studio. Gadol alimud shemevi lidemase. Questa è un grande classico, appunto, del pensiero dei maestri. È più grande lo studio perché porta all'azione. Non basta ripetere, come potremmo dire, meccanicamente un'azione, fare in modo che la persona compia il gesto tutte le mattine di mettere tefillin, di indossare il tallit, di fare tzedakah, di pregare o di commerciare con emunah, appunto con fedeltà, applicando le regole della Torah, ma solamente conoscendone i dettagli, studiandone i dettagli, questa sua azione sarà completa. Questa sua azione non sarà solo emozionale, una brava, che lo rendono una brava persona o una buona persona, ma sarà quella persona razionale che compie le scelte, piuttosto che emozionale, un po' quello che Rav Soloveshik definisce l'ish halakha, l'uomo di halakha, del cammino, diremo, nel mondo della ritualistica, rispetto all'ish adat, dat nel senso religioso, cioè quello emozionale che vive l'incontro con il Signore, e quello ish adat con la ain, l'uomo razionale che vive solo di razionalità e di intelletto e di filosofia. Ebbene, la Torah, i maestri ripropongono sempre non uno scontro, ma una mediazione tra questi due momenti. Il momento dello studio, che deve essere l'Ishma, e il momento dell'azione. E allora per questo Don Yitzchak Abravanel ricollega tutte queste Mishnayot che studieremo oggi all'idea dello studio della Torah, l'Ishma, appunto, come detto in Pesachim, proprio per valorizzare lo studio e non per altri fini, per studio pratico. Invece la Sot, agire, Abravanel ci propone una bellissima visione o interpretazione che raramente si sente, quella di scrivere libri. E da dove la prende? Che c'entra l'agire con scrivere libri? Dal Qohelet, dal libro dell'Ecclesiaste, il libro sapienziale per eccellenza, perché appunto più di quanto Qohelet ha conosciuto, che era il più saggio di tutti gli uomini, molto probabilmente appunto si riferisce a Salomone, che ha fatto, ha indagato e ha stabilito molti proverbi per insegnare alle persone, e quindi ha scritto, si è dato da fare per mettere per iscritto la verità. Quindi non basta cercare la verità nello studio, ma è necessario la SOT, metterla per iscritto, studiare per produrre scritti. Ecco, qualche giorno fa Rav Sommer ci invitava i Rabbanim appunto al di là delle lezioni online che appunto tutti stanno realizzando. Ebbene, è più difficile lasciare qualcosa di scritto, non alle generazioni future, nessuno vuole, però appunto che possa essere per esempio anche studiato di Shabbat, perché no? E quindi l'agire viene appunto interpretato con lo scrivere. Mi sembra che questa interpretazione molto originale possa darci una nuova visione della Mishnah che stiamo commentando. Mentre la seconda parte è attribuibile a Rabbi Tzadok, che dice, leggiamo la Mishnah, ritorniamo al testo, Rabbi Tzadok Omer, non vedo se c'è nel testo, Rabbi Tzadok Omer, Alta Sematara Lidgaddel Baem Velo Kardom Lachpor Baem Vekacha Yailel Omer Udeshtamesh Betagachalaf Alamadta Kola Ninemi Divretora Notel Chayav Minaolam. Allora Rabbi Tzadok diceva, non farne delle parole di Torah una corona, qui è un senso molto positivo, attarà, c'è differenza tra attarà e keter, oter Israel betifarà, diciamo ogni mattina mentre mettiamo i tifillin, che cingi Israel di splendore, quindi è l'idea di qualcosa che ci avvolge, che ci cinge, mentre Keter, lo vedremo appunto, lo incontrerete credo domani nelle prossime Mishnayot a proposito del Keter Torah, è proprio la corona che è, diremmo, quasi un peso per la testa. Keter Torah, Keter Malchut, Keter Keuna. Quindi come fa Rabbi Tzadok a dire non farne una corona Leit Gaddel, per diventarne grande, se esiste una corona della Torah che è a disposizione di tutti? È vero che non si nasce Kohanim, non si nasce discendenti di Yehudà e non sempre si deve aspirare appunto al potere, il Keter Malchut, ma la corona della Torah, perché no? No, appunto a Tarà, quella corona che serve solamente per elevarsi sugli altri, quindi non è l'ishma per lo studio in sé. Velo kardom lachpor baem, e non farne neanche una scure per o una vanga per scavarne. Allora vediamo un attimo quali potrebbero essere le sollecitazioni. Bertinoro, abbiamo detto, quasi contemporaneo di Abravanel, sì, circa 30-40 anni prima, quando Abravanel è a Monopoli, lui ha già raggiunto Eretz Israel, viene a dire che l'uomo a volte decide di studiare per essere chiamato maestro e stare sopra gli altri, mentre deve studiare per amore e per Kavod, per onore del creatore, e solo alla fine gli arriva il, appunto, l'onore che gli spetta. Mentre per quanto riguarda questa vanga con cui potrebbe trarne vantaggio, ecco, qui Abravanel aprirà molti interrogativi se sia il lavoro da cui appunto trarre sostentamento. In qualche modo chi si occupa tutto il giorno di Torah è la domanda che si pone non solo il governo di Israele ma il mondo delle yeshivot: come riesce a mangiare e appunto ad assicurare i bisogni primari della famiglia. Qui si tratta appunto di qualcosa di più. Addirittura quella persona, dice Bertinoro, che fa, che gode di cose sacre, fa una meilà, che è appunto la tipologia peggiore del furto, l'appropriazione di cose sacre. Ed aggiunge Bertinoro, riportando Maimonide, e così farà anche Abravanel, dice: ci sono dei momenti in cui chi insegna Torah prende una ricompensa, ma appunto lo fa chi sorveglia i bambini, appunto come diciamo prezzo della sorveglianza, cioè stare attenti che non si facciano male. Mentre per esempio appunto è possibile prendere una ricompensa pisuk teamim, quelli che insegnano a cantare la Torah. Quindi chi insegna i contenuti, la Torah deve essere gratuita come è stata gratuita dal Signore, viotizi vashem ba'etail la meddefchem, come Dio benedetto ce l'ha insegnato gratuitamente così Moshe Rabbenu. Che cosa è possibile prendere? Sechar batala, quello che oggi sarebbe appunto il minimo sindacale, la ricompensa della cassa integrazione. Beh, forse qualcosa in più. Abravanel è contrario a questa idea che venga reso al maestro e a colui che studia solamente appunto il tempo che occupa, ma il tempo che potrebbe appunto dedicare al proprio lavoro, e quindi quel guadagno che viene a cessare, il lucro cessante, perché dedica il tempo alla Torah. Secondo Maimonide e anche Bertinoro, dice, il maestro ha solo un vantaggio di vendere per primo, ad esempio, la sua mercanzia al mercato, per poter andare a studiare, o qualche esenzione fiscale, in modo che sia sheyu mezonotav berevach, che appunto i suoi pasti siano abbondanti, anche perché appunto questo, anche il Kohen Gadol è chiamato Gadol Mechab, perché appunto godeva delle parti che venivano date anche agli altri Kohanim. Ebbene, certamente questa corona vuole essere una corona che non fa morire, perché appunto poi il Tannà, molto probabilmente Rabbi Meir, che ordina, mette la Mishnah, appunto redige la Mishnah, decide di citare il Lel, e quindi ecco che dice il Lel parlava in aramaico: chi usa una corona, tag, sono quelle coroncine che stanno sopra alle lettere della Torah, la Shin o altre lettere che hanno i taghim. Ebbene, chi usa anche una kunzos sheliod, un puntino della Torah, potrebbe morire, perisce. Oppure perde il premio, secondo Abravanel, della sua intenzione, perché lo studio della Torah è la nostra vita. E quindi ecco che la Torah deve essere, così come i nostri tefillin, qualcosa che ci avvolge, con cui sì ci orniamo, ma che siano anche legate alle nostre mani, alla nostra azione. E quindi, ecco, gli studiosi non debbono essere, dice Abravanel, né estremamente poveri, perché sarebbe un chillul, una profanazione della Torah, che tutti gli studiosi appunto poi abbiano bisogno della beneficenza degli altri, né estremamente ricchi, anche se addirittura c'è un eco che viene dal cielo, per cui appunto Rabbi Hanina ben Dossà, che aveva difficoltà per vivere, appunto divenne ricco perché uscì una voce dal cielo e disse: tutto il mondo non si alimenta se non per merito di Hanina, mio figlio. E quindi, perché appunto a lui basta qualche carruba da una, appunto durante la settimana, l'Erev Shabbat, è vero che durante la settimana appunto ci possiamo nutrire solo di carrube, bere solo acqua, però appunto il mondo della Torah non è un mondo pauperistico, la carne, il vino e appunto gli altri beni che Dio benedetto ha concesso all'uomo in modo misurato, appunto vanno concessi anche a chi studia della Torah in momenti e in forme, diremmo, misurate. Una bellissima espressione a favore delle donne, Abravanel dice che lo studioso della Torah deve essere come la donna nell'Eshet Chayil, che è un yotzocher mi merchak tavil lachma, come appunto le navi del commerciante che portano il pane, insomma, il necessario da lontano. Ecco, in qualche modo non vuol dire chas v'shalom che le mogli debbono mantenere i mariti che studiano, come purtroppo interpretano alcune correnti dell'ebraismo, bensì appunto delle donne imprenditrici e anche uomini maestri di Torah, imprenditori, capaci appunto di creare legami e guadagnare, potremmo dire, facilmente, per poter dedicare ancora più tempo alla Torah. I maestri dicono che se ne può godere della Torah come Eliseo, che appunto viene ospitato, e non come Samuele, che appunto riceveva beni diretti. E quindi certamente, ecco, sarebbero tanti qui Abravanel si dilunga molto nel commento di questa Mishnah, perché quando dice Rabbi Yudanna sì, vedendo una crisi, decise di aprire i suoi tesori, lui era molto ricco, e disse: do i miei beni per alimentare chiunque, purché sia appunto Talmid Chacham, uno studente saggio. E allora venne un certo Rabbi Yonatan ben Amram e non Rabbi Yodan non lo riconosce e gli dice: dammi da mangiare. Gli chiede: come ti posso dare da mangiare? E gli dice Rabbi Yonatan: dammi da mangiare come un cane e come un corpo. Che vuol dire? Anche se non ho tanta sapienza, Kadosh Baruch Hu dà da mangiare anche agli animali impuri e anche ai volatili impuri. Quindi anche una persona che non ha grandi virtù di studio ha diritto di mangiare. E quindi Rabbi Yehuda appunto riconosce, grazie ai suoi studenti, appunto che anche Yonatan Ben Amram era un suo studente, e gli apre appunto la possibilità di alimentarsi. Ancora a Bravanel ricorda che è vietato in qualche modo appunto anche disprezzare se stessi, perché appunto se si esce per la strada con scarpe rotte o vestiti rotti perché non si hanno mezzi, appunto le persone non valorizzeranno la Torah. Quindi c'è anche un obbligo che ci sia un onore della Torah che riguarda appunto anche chi sostiene i maestri e chi studia Torah, soprattutto che ci sia appunto questa dipendenza non diretta, cioè un'indipendenza tra chi lo sostiene e chi studia Torah, ma il vero kavod, ricorda ancora Bravanel, come abbiamo detto prima, è il kavod dei libri, l'ishmor velasot, il kavod dei libri che la persona scrive, e quindi è con la scrittura che il maestro guadagnerebbe appunto onore e anche mezzi per vivere. Abbiamo pochi minuti, leggo le altre Mishnayot, chi usa appunto la corona. Alamatta con la nene mi divretto ranno tel chayav min haolam, chi gode delle parole della Torah prende prende la sua vita dal mondo, porta via la sua vita dal mondo. Rabbi Yose dice che chi onora la Torah, appunto il suo corpo è onorato dalle persone, mentre chi profana la Torah, il suo corpo è profanato dalle persone, come abbiamo spiegato. Rabbi Ishmael Beno, questo è un altro Ishmael, ecco qui abbiamo il problema della giustizia in tutte queste ultime Mishnayot. Achosech atzmo min adin, chi si astiene dal giudizio toglie da lui l'odio, il furto e il giuramento invano, e appunto chi si vanta di poter insegnare è considerato folle, malvagio e certamente appunto una persona superba. Ecco, Abravanel non vuole scardinare il sistema giudiziario, ma vuole proporre appunto la mediazione che i maestri propongono al di là della giustizia. Ikov adin et har, a volte si ha una giustizia che passa il monte, ma che appunto nella sua estrema attenzione alla legalità a volte sottrae qualcosa alla verità. Ecco, bisogna stare molto attenti a tutto questo e soprattutto non essere Dani Echidi, come detto nella Mishnah successiva, non essere un giudice solitario, cioè non giudicare da solo, anche se appunto anche qui pensiamo alla modernità, sia rispetto alla mediazione, sia rispetto all'arbitrato, sia rispetto appunto al perito che può giudicare da solo. C'è solo uno, Dio benedetto, che può giudicare da solo. E non dire accettate la mia idea, perché loro, gli altri appunto, hanno la facoltà e non tu. Dal momento che hanno accettato di sedersi insieme nel giudizio, bisogna accettare appunto l'idea degli altri. Acharei rabbim le atot, Quindi Abravanel direi è il campione della democrazia, perché anche nella dimensione giudiziaria bisogna sempre rispettare la maggioranza. Ricordiamo che la maggioranza è la maggioranza di due persone e non di uno che potrebbe appunto cambiare la verità. Finiamo con l'ultima Mishnah. Scusate se mi prendo ancora un paio di minuti. Kol a Rabbi Yonatan diceva: Kol a mekayem et haTorah me'oni sofole kayimah me'osher. Kol a mevatel et haTorah me'osher sofole vatelah me'oni. Appunto, il problema della ricchezza e della povertà: chi rispetta la Torah in povertà, alla fine avrà il merito di rispettarla in ricchezza, e chi l'annulla da ricco alla fine dovrà annullarla da povera. Abravanel appunto dice che qui la Mishnah, Rabbi Yonatan appunto sta rispondendo a Rabbi Tzadok. Quindi vedete che i perkei avot vanno letti in chiave dialettica. Il valore della ricchezza, che è il valore della berakhah che Mosè dà alla tribù di Levi destinata ad insegnare: Yorum mishpatecha le Yaakov e Toratecha le Israel, Barecha Adonai Chelov fol yadav tirtzeh. Insegneranno le leggi a Yaakov e la Torah a Israel, benedirà il Signore appunto la sua opera, e l'opera delle sue mani gradirà. Quindi cosa è la ricchezza? Non è una ricchezza virtuale come il kavod può essere un kavod virtuale. Siamo nel mondo della virtualità, è vero che stiamo insegnando in modo virtuale, ma spero che appunto questa virtualità possa trasformarsi in realtà. Ecco, anche Abravanel ci dice qual è l'ideale, la misura giusta appunto che ogni persona deve perseguire studiando la Torah e soprattutto osservando la Torah, a trifeni lechem chukki, cioè per mantenere lo status, la dignità della persona. Quindi né i vanitosi che cercano l'oba shamaimi, come la Torah appunto non è data ai vanitosi, l'ome ever layam, chi commercia troppo al di là del mare, ma appunto a chi è data, a chi semplicemente cerca il pane della propria legge. Lechem chukki in qualche modo appunto è quello che spetta, diremmo, al proprio status. Finiamo ancora con una Mishnah di Rabbi Meir che l'ha ordinata, viene a dire: Evem emet beesek vasok batorah, diminuisci gli affari e occupati di Torah. Si veveshe farruach bifne kol adam, si umile davanti a ogni persona, e inoltre in vitalta minna Torah, se hai annullato lo studio della Torah, yesh lecha betelim arbe kenegdecha, hai il mondo pieno di fannulloni che non appunto stanno senza far niente. Questo lo diciamo proprio alla fine del trattato. Shem Amilim ve Anu Amilim, il mondo è pieno di Yoshevek Ranot, di persone che stanno agli angoli della strada. Ecco questo, forse un effetto di questo lockdown, che ha tolto le persone dagli angoli della strada e li ha portati a casa, appunto a far cosa? Molti anche a studiare Torah. E se ti sei occupato di Torah, yeshlo sechar arbe Littellach, Dio benedetto avrà e ti ripagherà una grande ricompensa. Ecco, siamo certi che queste parole, sia pure in contraddizione, appunto dialettica, non contraddizione, scusate, tra loro, siano per noi fonti di ispirazione, di studio, di ricchezza morale, spirituale, perché no, materiale per tutti noi. Amen, Kanye Razzon. Buon pomeriggio, shalom.